Wiki Radio. Boris Vian, raccontato da Massimo Raffaeli.
L'immaginazione al potere. Lo slogan più celebre del maggio 68, gridato sulle barricate, potrebbe essere retrocesso di qualche anno e applicato a uno scrittore, diciamo uno scrittore, ma come vedremo fu tante altre cose, insomma a un autore di un'inventiva così sbrigliata, polimorfa, così centrifuga, da incarnare uno stato di perpetua adolescenza. Questa parola adolescenza viene da un verbo latino che significa appunto ardere, bruciare. Ecco, la breve esistenza di Boris Vian, è di lui che stiamo parlando, nato a Ville d'Avray il 10 marzo 1920 e mancato a Parigi il 23 giugno 59, è caratterizzata dall'ardore dell'immaginazione, da una vocazione allo spreco. Un filosofo francese, Bataille, parlava di dépense, persino allo sperpero del proprio talento. Vian fu una specie di diorama, una specie di Zelig della letteratura, imprendibile, ubiquo, sempre intatto però nella sua freschezza, delicato, certe volte insolente, altre volte struggente. Vian è riuscito a essere tante cose in una vita sola, consumatasi in appena 39 anni. Non è un caso che il suo maggiore biografo, Noël Arnaud, abbia intitolato un libro su di lui nell'81, purtroppo mai tradotto in italiano, Le vite parallele di Boris Vian. Un artista imprendibile, immaginoso, che nel senso comune oggi è percepito come un surrealista fuori tempo massimo, oppure un situazionista in anticipo sui tempi. Aveva avuto una formazione scientifica, era ingegnere, ma le foto che lo ritraggono in laboratorio svelano intorno a lui una quantità di aggeggi, di meccanismi giocattolo, che fanno pensare alle macchine celibi, cioè alle sculture o ai montaggi meccanici, privi di funzionalità, delle avanguardie storiche. Vian è un musicista, suona la tromba, la trompinette, in varie formazioni ed è, fra la metà degli anni 40 e 50, un critico musicale affermato su Jazz Hot. Ama Armstrong, soprattutto Bix Beiderbecke, adora Duke Ellington, ma è tra i primi ad avvalorare in Europa lo stile del bebop, che sbarca a Parigi insieme con Charlie Parker e col suo caro amico Miles Davis. La musica non è solo una passione, ma è l'anima leggera di quella che sarà la letteratura di Boris Vian. Le due cose, ancora una volta, sono parallele. Ed ecco per esempio come Vian recensisce su Jazz Hot un long playing di un grande maestro dello swing, Tommy Dorsey. Vale la pena di sforzarsi e di realizzare ciò che hanno fatto Tommy Dorsey e i suoi compagni in queste due facciate. Ecco due temi tanto classici, eseguiti brillantemente, senza la minima sbavatura, con un'allegria, una pulizia assolutamente affascinanti, che non mancano di ricordare i dischi di Bob Crosby del periodo migliore. Ignoro il nome del trombettista che suona magnificamente nello stile di Bix. Potrebbe essere Bobby Hackett, in una giornata in cui non è sentimentale. Ma lascio l'incarico di precisare questo particolare agli esperti. Sì, se tutte le orchestre cosiddette New Orleans si rendessero conto di ciò che ricreano è vicinissimo a quanta forma di Dixieland bianco, si eviterebbero molti pianti e stridor di denti, e si avrebbero forse dei musicisti che finirebbero per suonare come devono suonare. Aggiungiamo che queste due facciate costituiscono un eccellente disco ballabile e che Tommy Dorsey, beh, se solo tutti i bianchi che suonano i neri suonassero i loro strumenti come Tommy Dorsey, i neri non rischierebbero più di perdere la loro reputazione.
Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou.
Il luogo in cui Vian, si direbbe, officia la sua musica è una delle cave, tipici locali scantinato del quartiere di Saint-Germain-des-Prés, a due passi a Parigi, dal Café Flore, in cui scrivono e anzi vivono Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, con tutto quanto il caravanserraglio esistenzialista. Il locale prediletto da Vian si chiama Le Tabou e lì si alternano jazzisti, chansonnier e spogliarelliste. È il locale in cui esordisce, tanto per fare un nome, la sua amica Juliette Gréco.
Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian.
Così proprio Vian descrive Le Tabou in un libretto intitolato Manuale di Saint-Germain-des-Prés. La nebbia delle sigarette era quasi londinese e il baccano così intenso che per reazione non ci si vedeva più niente. Ai due lati dei lunghi e duri sedili, tavoli e sgabelli orribilmente poco imbottiti. Laggiù, sotto il tetto dei giunchi e della capanna, 5, 6, 8, 15 tipi soffiavano in tubi di metallo, battevano su pelli o finivano di mutilare un piano scampato da qualche campo di rappresaglie. Non deve trarre in inganno, tuttavia, una simile mondanità. Vian, il jazzista, il virtuoso della trompinette, ha scritto canzoni, una delle quali, di apparente svagatezza, è davvero una canzone serissima. In particolare è destinata a un successo universale, paradosso dei paradossi, per un autore così impolitico. Sarà eseguita, infatti, da tanti interpreti con orgoglio militante. Si tratta di Le Déserteur, il disertore, scritta il 15 febbraio del 54, 3 mesi prima della disfatta di Dien Bien Phu e 8 mesi prima della insurrezione di Algeri.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Con una postura frontale, con accenti esatti e parole semplici, Vian afferma la criminalità, la grande immoralità, la stupidità della guerra.
Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
A lungo censurata da Radio France, viene eseguita dai maggiori interpreti francesi, fra cui Mulugy e Serge Rejani. Da noi, in Italia, ha avuto traduttori di eccezione, Giorgio Caproni, Luigi Tenco e Giorgio Calabrese, la cui versione è stata recentemente eseguita da Ivano Fossati.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gli Quando ero in prigionia, qualcuno m'ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
Nell'immediato dopoguerra, negli stessi anni in cui Vian fa il musicista al Tabù, scrive non solo canzoni e poesie tenere, sulfure certe volte, ma scrive in prosa. Dalla sua intricatissima bibliografia, in fondo così sterminata e semiclandestina che forse nessuno ne verrà mai a capo, è possibile comunque stralciare un volume di racconti e soprattutto, oltre a una quantità di pièce teatrali, di radiodrammi e di sceneggiature, 5 romanzi pubblicati in meno di 6 anni, fra il 47 e il 53, tutti pubblicati in italiano e quasi tutti editi nel catalogo di Marcos y Marcos, l'editrice che ha il merito di avere proposto Vian con sistematicità e con grande cura sia nelle traduzioni sia nei corredi filologici. I titoli somigliano a Vian: Verkoken e il Planton, La schiuma dei giorni, L'autunno a Pechino, L'erba rossa, Lo strappacuore. È difficile raccontare i romanzi di Vian, che sono un po' sospesi fra la favola, l'apologo e il sogno ad occhi aperti. È impossibile ridurli ad una trama lineare. Vivono ad ogni livello di immaginazione e di invenzione. Una invenzione che non tocca soltanto le strutture, diremmo l'architettura del romanzo stesso, ma si lega alla scrittura che è fittissima di giochi di parole, di deformazioni, di parodie, di neologismi. Come ogni scrittore, Vian racconta sempre la stessa storia. Ma che storia racconta ogni volta? Si potrebbe dire il contrasto, la lotta fra la purezza del sentire, dei sentimenti, delle emozioni individuali e invece la durezza, la freddezza, la crudeltà delle regole sociali. Utilizzando un lessico d'altri tempi, si potrebbe anche dire che la sua è una dinamica fra il valore d'uso, la vita delle persone, e il valore di scambio, cioè il loro essere irregimentate, addomesticate dalla società.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit.
Chi abbia letto anche uno solo fra i romanzi di Vian sa che essi sono popolati di bambini prodigio, di mamme tenere oppure di mamme mantidi religiose, di signorine perverse oppure di signorine dal cuore infranto, di maghi buoni, di inventori, di preti che fanno i boxer e da una quantità di sentimentali bislacchi. Del resto, in una sua canzone, Fais-moi mal, Johnny, picchiami Johnny, dice: io amo l'amore che fa boom.
Je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche, me fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants.
Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char.
Ci si può fermare un attimo su quello che unanimemente è considerato il suo romanzo più originale, più compiuto. Le Cune des Jours, La schiuma dei giorni, tradotto in italiano da Gianni Turchetta. La trama è esilissima. Il giovane ricco Colin è depositario di una invenzione olfattivo musicale, il piano cocktail. Colin si innamora e sposa Chloé, prodigando però il suo patrimonio per festeggiare in onore degli amici. Chloé tuttavia si ammala di una malattia che è curabile solo se la paziente è perennemente circondata di fiori esotici. Colin si svena per curarla e finisce povero. Nel frattempo la vicenda dei due amici che hanno beneficiato del patrimonio di Colin, cioè Chic e Alice, si profila. Chic è un patito lettore di un filosofo che ha nome Jean Saul Sartre, chiara deformazione del suo amico Jean-Paul Sartre, e spende tutto il denaro per collezionare autografi e opere del suo idolo. Questo libro rappresenta in realtà due disfatte sentimentali, anzi un'unica disfatta esistenziale, quasi per premonizione precorre la vita di Vian e insieme il suo romanzo. Ecco la pagina in cui si vede Chic, il patito di Sartre, assistere insieme con la sua Aline a una pubblica conferenza del filosofo. Jean Saul aveva cominciato. All'inizio però si sentirono soltanto gli scatti degli otturatori. I fotografi e i cronisti dei giornali se la godevano un mondo. Uno di loro però venne scaraventato all'indietro dal rinculo della sua macchina e ne derivò una confusione indescrivibile. I suoi confratelli, furiosi, gli si gettarono sopra innaffiandolo di polvere al magnesio. In un lampo abbagliante il cronista sparì tra la generale soddisfazione e gli agenti portarono in galera tutti gli altri suoi colleghi. «Fantastico», disse Chic, «sarò l'unico ad avere la registrazione».
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon.
Ma Vian, si è detto all'inizio, nella sua breve vita ha avuto molte vite parallele. Era sempre stato un lettore vorace, curioso della letteratura di genere e, peraltro, fu tra i primi in Francia a leggere e scrivere sui giornali di fantascienza. Ma il genere che più lo appassionava era il giallo, che in Francia si dice noir. Non solo e non tanto i gialli francesi, quanto i campioni della scuola americana, la grande giallistica americana. Fatto sta che nel 1948 Vian pubblica ben due traduzioni dal suo autore più amato, The Lady in the Lake, la signora nel lago, e The Big Sleep, il grande sonno, due capolavori ovviamente di Raymond Chandler. Come vedremo fra un attimo, quella che potrebbe essere per lui una attività laterale è in realtà non solo l'omaggio al maestro più amato, ma l'atto di nascita di un nuovo Boris Vian, forse, come qualcuno dirà in seguito, il Vian più grande di tutti. Quest'altra sua ennesima vita, Vian si chiama Vernon Sullivan e le cose vanno così. È il 46 e l'editore Jean Dalouen cerca un romanzo all'americana, visto il successo rilanciato in Europa dall'arrivo degli alleati. Gli ingredienti sono quelli più popolari: sesso, sangue, soldi. Vian, firmandosi Vernon Sullivan, gli scrive in 15 giorni quello che in realtà è uno dei suoi capolavori, J'irai cracher sur vos tombes. In italiano, nella versione di Stefano Del Re, sputerò sulle vostre tombe. È il primo di quattro gialli che Vian scrive fra il 46 e il 50. Seguiranno, di lì a poco, tutti i morti hanno la stessa pelle e tutti i mostri saranno uccisi. Infine, esse non si rendono conto. Nessuno di questi altri gialli ha però la forza e la compattezza da grande narrativa di genere di Sputerò sulle vostre tombe, che è un grande successo di vendite, fa scandalo, è processato per offesa alla morale pubblica, viene stroncato dalla critica. Lo stesso Vian è costretto a smascherarsi e a rivelare di essere lui l'autore, e dunque a svelare l'inganno con cui la pubblicità aveva lanciato il romanzo, come fosse la traduzione del libro di un autore nero, negro, si diceva allora comunemente, che l'aveva scritto per vendicarsi del pubblico dei bianchi. Come succederà 10 anni dopo con Il disertore, anche in questo caso si tratta di un libro politico scritto paradossalmente da un autore impolitico. La trama è presto detta. Lee Anderson, il protagonista, è un negro bianco, cioè un uomo di colore che non lo sembra affatto, avendo chiara la pelle e i capelli biondi e ondulati. Gli hanno ucciso un fratello, ha deciso di vendicarsi. Scende in una cittadina del sud degli Stati Uniti, dove nessuno lo sospetta per quello che è. È bello, aitante, disinvolto, e si introduce in una famiglia WASP. Seduce le due bellissime sorelle, Jeanne e Lou Esquit, le attira in una trappola amorosa, abusa di loro anche sessualmente, le fredda entrambe premeditatamente. In una pagina del romanzo il protagonista rigetta lo stereotipo del nero passivo sottomesso dai bianchi e sputa letteralmente sul luogo comune dello zio Tom. Fino a quel momento non avevo pensato alle complicazioni che sarebbero nate dall'idea di stendere quelle due ragazze. In quel momento mi venne voglia di abbandonare il progetto e di mandare tutto all'aria, di continuare a vendere i miei libri senza tante storie. Ma dovevo farlo per il ragazzo e anche per Tom e pure per me. Conoscevo dei tipi che erano nella mia stessa situazione e che dimenticavano il sangue che avevano e poi si mettevano dalla parte dei bianchi in ogni situazione e che non esitavano a dargliele ai neri quando si presentava l'occasione. Quelli là li avrei proprio fatti fuori con gusto, ma dovevo fare le cose un po' per volta. Prima le Esquit. Avrei avuto un sacco di occasioni di farne altri fuori. I ragazzini che frequentavo, Judy, Jiki, Bill, Betty, ma la cosa non era particolarmente interessante. Troppo poco rappresentativi. Le Esquit sarebbe stata la prova generale. Dopo, penso che dandomi da fare sarei riuscito a liquidare un qualsiasi grosso personaggio. Non proprio un senatore, ma qualcosa di simile. Ce n'erano abbastanza da stare tranquilli, ma adesso dovevo riflettere un po' a come me la sarei cavata con quelle due ragazze morte sullo stomaco.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle plus d'un cœur bat. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.
sputerò sulle vostre tombe è un abilissimo pastiche che condensa gli amori letterari e cinematografici di Vian. Non solo Chandler, ma alcuni classici della cinematografia. La foresta pietrificata, per esempio, oppure Una pallottola per Roy di Walsh. Ma il romanzo nella sua durezza, nella durezza degli scorci sociali, sembra anticipare a momenti i titoli più spinti di quella stessa cinematografia. Per esempio Giungla d'asfalto di Houston, tratto dal romanzo di Barnett, o Le forze del male, opera prima di un comunista, Abraham Polonsky, poi finito sulla lista nera di Hollywood. È noto che Vian morirà alla proiezione privata in anteprima del mediocrissimo film francese tratto dal suo romanzo. Soffriva di cuore da sempre e pare che quel giorno non si fosse affatto divertito. Del resto il divertimento, lo spirito giocoso, era non solo un imperativo per lui, ma quasi il denominatore comune di tutte le sue partiture, in prosa, in versi, in musica. Uno dei maestri, dei suoi amici più cari, un genio poligrafo, stiamo parlando di Raymond Queneau, gliene aveva dato l'esempio. E non è un caso che negli stessi anni in cui Vian si firma Vernon Sullivan, Queneau firma con lo pseudonimo di Sally Mara alcuni suoi pastiche romanzeschi, fra cui, di una comicità irresistibile, Troppo buoni con le donne, ambientato a Dublino nel 16 durante l'insurrezione della cosiddetta Pasqua di Sangue. Ma il nome di Queneau è utile a riunificare in un solo spazio, in un solo luogo, la dispersione temporale di tutte le vite di Boris Vian. Questo luogo è il Collegio dei Patafisici, dove Queneau ha il rango, la coccarda di elettore unico. Si tratta di una congrega di artisti vocati alla serietà del gioco, cioè a giocare facendo sul serio e viceversa. È noto che il padre fondatore della patafisica, Alfred Jarry, la definiva l'arte delle soluzioni immaginarie, dove il tragico e il comico coincidono. Vian fu davvero un patafisico onorario, un trasformista della lingua e dello stile, un artista in continuo divenire, in continua metamorfosi. Una volta, per celebrarlo, dopo averne ricordato gli immensi talenti, dopo aver elencato le sue molte vite, accadde a Queneau di scrivere una cosa così: perché tutto questo non è ancora niente, Boris Vian si prepara a diventare Boris Vian.
Il 10 marzo 1920 nasce a Ville-d'Avray Boris Vian. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.